Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Carissime radioascoltatrici, carissimi radioascoltatori, in questa edizione abbiamo il piacere di presentarvi la lettera pastorale Io sono con te, Genesi capitolo 28, versetto 15, di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Il documento, edito dalla Diocesi di Trieste, è stato firmato a Trieste l'11 settembre 2024, nella memoria del beato Don Francesco Bonifacio. Seconda parte. Io sono con te. Genesi 28:15. Lettera pastorale di Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Capitolo 2. Guardare con gli occhi di Gesù. Su alcune questioni siamo turbati e inquieti. Non abbiamo la facile soluzione. Forse nelle singole questioni talvolta eccediamo in prudenza o in ingenuità. Ma una cosa è certa, noi abbiamo una guida. Non siamo soli, il Signore è con noi. Lo Spirito Paraclito, con la pienezza dei Suoi doni, sempre ci assiste. Con passione siamo chiamati a trasmettere questa verità ai ragazzi e ai giovani, a chi crede e a chi non crede, ai poveri e agli esclusi. Noi teniamo gli occhi fissi su Gesù. E così, per grazia, per lo Spirito Santo che ci è dato, guardiamo al mondo con i Suoi occhi e anche scopriamo quanto Dio ancora sta facendo per noi e come ancora ci parla. E noi, disponibili ad ascoltare la Sua parola, a scrutare i segni della sua presenza viva. I nostri occhi sul mondo piagato e anche sulle nostre meschinità e fragilità devono essere gli occhi di compassione di Gesù. E il nostro cuore deve lasciarsi convertire imparando dal suo cuore. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Capitolo 4 del Vangelo di Luca, versetto 20. Colpisce sempre questo passaggio del Vangelo che porta a visualizzare la scena, a immaginare quel momento di silenzio in cui tutti gli sguardi erano concentrati su Gesù, in un misto di meraviglia e di diffidenza. Sappiamo tuttavia come andò a finire. Dopo che Gesù ebbe smascherato le false aspettative dei suoi compaesani, essi si riempirono di sdegno. Dal capitolo 4 del Vangelo di Luca, versetto 28. Uscirono, lo cacciarono fuori della città. I loro occhi avevano fissato Gesù, ma i loro cuori non erano disposti a cambiare sulla sua parola. Così persero l'occasione della vita. Ma avviene un incrocio di sguardi alternativo. Protagonista è il primo pastore della nostra Chiesa, Pietro. Pure lui all'inizio non prestò fiducia alla parola smascherante che il Signore gli aveva rivolto. Tre volte mi rinnegrai. Dal capitolo 14 del Vangelo di Marco, versetto 30. Così perse di vista Gesù e lo rinnegò al canto del gallo. Ma poi, quando il Signore si voltò e fissò lo sguardo su di lui, questi si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto e, uscito fuori, pianse amaramente. Dal Vangelo di Luca, capitolo 22, versetti 61 e 62. I suoi occhi furono inondati di lacrime che, sgorgate da un cuore ferito, lo liberarono da convinzioni e giustificazioni fasulle. Quel pianto amaro gli cambiò la vita. Francesco, Messa del Crismale, 28 marzo 2024. Se non vogliamo perdere la strada, cadere in qualche insidia, come dice il Salmo, occorre tenere fissi gli occhi sul Signore. Se perdiamo di vista Gesù, perdiamo noi stessi e cadiamo in qualche tranello, in qualche baratro. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore. È Lui che fa uscire dalla rete il mio piede. Salmo 25, versetto 15. L'interconfessionale traduce: ho gli occhi sempre fissi al Signore, che protegge dall'insidia i miei passi. Con gli occhi di Gesù guardiamo al Padre, al mondo, a noi stessi. Fissiamo lo sguardo sul Padre, è creatore di tutto il mondo, e immedesimiamoci intimamente con i suoi magnifici e incomparabili doni di pace e con i suoi benefici. Contempliamo nella nostra mente e scrutiamo con gli occhi dell'anima il suo amore così longanime. Consideriamo quanto si mostri benigno verso ogni creatura. Dalla lettera ai Corinzi di San Clemente I, Papa, capitolo 19, versetto 2. Dobbiamo guardare noi stessi e dolerci dei nostri peccati in ordine alla salvezza. Ma dobbiamo anche guardare Dio, respirare in Lui per avere la gioia e la consolazione dello Spirito Santo. Da una parte ci verrà il timore e l'umiltà, dall'altra la speranza e l'amore. Dai discorsi di San Bernardo Abate, discorso 5, versetto 5. Se vivo la sua chiamata, la mia vita si accende di Spirito Santo. Thank you. Capitolo 3. Nel cammino sinodale, con il fuoco dello Spirito. Prosegue il cammino sinodale della Chiesa universale, eppure quello della Chiesa italiana con la sua fase profetica. Ci saranno le assemblee e restiamo in attesa dei frutti. Soprattutto le assemblee sinodali della Chiesa italiana ci interpelleranno. L'icona guida che la Chiesa italiana ci consegna è la Pentecoste. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti 8 e dal 12 al 14. Capitolo 2, versetti dall'1 al 13. Lo Spirito Santo che scende sugli Apostoli impauriti nel Cenacolo, ma che li riattiva per una missione che fa attraversare i mari e i continenti, i secoli e le culture. Che grazia, però, anche quando si è smarriti e frastornati per la violenza degli accadimenti, per lo scandalo del male che travolge addirittura Dio e la sua presenza. Che Maria, come già allora nel Cenacolo, resta ancora oggi a fianco di questa nostra debolezza. Io sono con te, continuamente, ci dice Dio nella Scrittura. E ci è rivelato che lo Spirito Santo è la presenza continua di Dio in ciascuno di noi, nella Chiesa, nel mondo. Camminiamo dunque con fiducia. Il rinnovamento che lo Spirito, da protagonista, sta promuovendo con il Sinodo. Ci trovi tutti attenti e accoglienti, capaci di vincere le tristezze nostalgiche e la vergogna per le nostre inadempienze, come gli Apostoli nel Cenacolo con Maria. Mentre scrivo, non sono ancora pubblicati i lineamenti per la prima assemblea sinodale. Come vescovi abbiamo discusso delle bozze che stanno per essere rielaborate dopo il confronto e i vari tributi. Tra di essi, quello del vescovo Erio Castellucci, presidente del Comitato Nazionale del Cammino Sinodale. Ne riporto alcuni stralci utili per cogliere alcune prospettive che ci vedono impegnati, tutti. Si prende atto del tramonto di una situazione in cui la Chiesa contava, e aggiunge il vescovo Castellucci. Sono davvero profetiche, in proposito, le parole di Papa Benedetto XVI, quando previde per le comunità cristiane del futuro il definitivo abbandono delle strutture forti e di potere, e l'assunzione, piuttosto, del ruolo di minoranze creative. Lo aveva affermato già nel 1969, da giovane teologo, e lo ha ripetuto da Papa il 26 settembre 2009. Non ha prospettato minoranze aggressive e nemmeno remissive, ma creative. Le minoranze aggressive sono sempre alla ricerca del colpevole, additato prima di tutto nel mondo, mentalità, cultura, società, ma subito dopo anche negli altri cattolici, ritenuti tiepidi. Le minoranze remissive, invece, si ritirano nella loro quiete irenica, formano circoli concordi e gratificanti per chi vi aderisce e lasciano quelli di fuori al loro destino. Nessuno è entusiasta per il tramonto della cristianità, anche perché le strutture della cristianità dobbiamo ancora gestirle tutte, o quasi, e nessuno cade nella esaltazione di una pastorale della decrescita felice. Ma la maggioranza dei cattolici comincia a porsi davanti a questo fenomeno in modo appunto creativo e generativo, leggendolo come uno dei segni dei tempi. Dal Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 3. In fondo, il Sensum Fidei Fidelium percepisce che lo Spirito Santo, attraverso la storia, sta suggerendo una forma diversa dell'essere Chiesa, una vera riforma che chiede di uscire. Uscire da che cosa? Dalle forme consolidate, ma obsolete, per una missione più efficace. La missione, dunque, non è uno degli argomenti, fosse pure il primo e il principale, ma è l'alveo stesso nel quale scorre la corrente sinodale. Missione secondo lo stile della prossimità, cioè delicata ma non timida, presente ma non ossessiva, propositiva più che giudicante. Se la fede non si rigenera, degenera, sa di passato ammuffito. Se la speranza non si rafforza, infiacchisce. Prevale la disillusione intristita. Se l'amore non si rinnova, muore, perché ha perso la sua identità. Se il Vangelo non si invera, evapora, rimane un'idea astratta. Se la Chiesa non si incarna, sparisce. Solo tra la gente svolge la sua missione. Se la carità non disseta, inaridiscono i cuori. Non è la carità di Cristo, ma volontarismo. Se il perdono non risana, logora, è un palliativo che imbroglia. Se la preghiera non nutre, affama. Altrove si cercherà l'essenziale per vivere. Se il cuore non magnifica il Signore, lo ha già dimenticato. Non è più il principio della vita. Se il Signore non è tutto, è niente, l'ho ridotto a idolo. Se manco di compassione per il sofferente, è urgente la conversione. Sto rinnegando il Signore Gesù. Se vivo la sua chiamata, la mia vita si accende di Spirito Santo. Capitolo quarto. Una digressione o forse no. Ci sono poeti contemporanei che sono come cantastorie e mi fanno pensare. In termini laici e poetici mi sembra che traducano un'umanità fragrante che trasuda di Vangelo. Come se lo Spirito ci sollecitasse in tanti modi. A noi riconoscere questo soffio che ci chiede apertura del cuore. Certo che il Vangelo rimanda alla salvezza, ma è pur vero che Gesù ci ha comandato: amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato. Lui ci ha amati fino al dono sincero e totale di sé. Ma che bello quando questo amore sincero lo vediamo riflesso in tanti fratelli e sorelle che incarnano il Vangelo e sono rimando alla trascendenza, come avevano fatto i pastori a Betlemme, oppure il samaritano della parabola o il cireneo sulla Via Crucis, oppure i tanti misericordiosi che nella grande scena di Matteo 25 vivono le opere di misericordia senza sapere che dietro le sembianze di quell'affamato, assetato, povero, malato, carcerato, c'è il mistero stesso di Dio. Lo Spirito agisce attraverso la parola e i sacramenti, ma sa andare anche oltre e raggiungerci e sollecitarci in tanti linguaggi, in imprevedibili accadimenti. Apriamo il cuore anche alle meraviglie del creato e dell'umanità vera di tanti umili sapienti, di tanti poeti e cantastorie. Scrive e canta Joe Evan. Dietro una persona piena di rabbia, prima ancora dell'urlo, c'è un abbraccio di meno, un occhiolino contrario. C'è un bacio non stampato bene, una presenza appassita o un'assenza piena. Prima di combattere quella rabbia, potremmo amare quel vuoto. Dietro il terrore del buio non c'è un uomo pauroso, ma un'infanzia senza abat-jour. Dietro una persona colma di sicurezze, prima ancora del suo dubbio, c'è una pacca sulle spalle non ricevuta. Non c'è stato un «stai andando bene, mi fido di te». Manca la forza degli altri come regalo, c'è un isolamento forzato o una solitudine esile prima di giudicare. Potremmo abbracciarla più forte. Dietro la paura di amare non c'è un uomo senza cuore, ma un incantesimo preso a calci. Dietro una persona dannatamente fragile, prima ancora della debolezza, si nasconde una guerra lunga e stancante. Prima di deriderlo, potremmo stargli accanto, unirci in battaglia. Joe Evan. E anche questo testo mi ispira. Nonna le chiamava persone medicina. Diceva che ci sono persone che quando le guardi guarisci, che appena le senti calmano i battiti, aggiustano i polsi, ti aprono le persiane del cuore e fanno entrare la luce vera, quella del sole. Persone che con un abbraccio ti fermano la tachicardia di dentro. Quella che per notti e anni hai collezionato a colpi di ansie, che nemmeno ti appartenevano. Nonna diceva che esistono persone che hanno le tisane dentro gli occhi, camomilla nello sguardo, che tu le vedi e ti si tranquillizza il respiro, i pensieri, e dopo averle incontrate anche i sogni diventano più puliti. Dopo averle incontrate, pure i sogni sognano meglio. Diceva che esistono persone che non si spaventano dei tuoi dolori, che non hanno paura di abbracciarti i traumi, che sanno dove metterti dentro le parole giuste. Persone che hanno imparato a frequentare così bene il sole che sanno addirittura accompagnarti fino al suo tramonto. Nonna le chiamava persone medicina. Diceva che ci sono persone che quando le guardi guarisci. A detta sua, le uniche persone da frequentare. A detta sua, le uniche persone da diventare. Joe Evan, compositori Giovanni Giancastro e Tommaso Sgarbi. Il nostro tenere fisso lo sguardo su Gesù è per imparare da Lui e per ottenere dallo Spirito la forza e la gioia di essere accanto ai fratelli, anche quelli che sbagliano, anche quelli che si sentono esclusi, anche quelli che si sentono falliti, con il suo stile, con il suo cuore, con la sua grazia. Serve un abbraccio di più, una presenza meno appassita, una tenerezza che accompagni ogni bimbo, un incoraggiamento che fortifichi ogni giovane. Tante persone medicina che quando le guardi guarisci. Lo spirito è per rigenerarci a vita nuova. Se invece i cuori e le parole trasudano diffidenza, aggressività e indifferenza, vuol dire che occhi e cuore non sono fissi su Gesù. Le nostre comunità, accogliendo lo Spirito Santo, debbono essere piene di persone medicina, di compagnie rassicuranti, di testimoni che incarnano la parola di Gesù e la spezzano nel quotidiano. amatevi come io vi ho amati. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 34. Riprenderemo la lettura della lettera pastorale di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, Io sono con te, dal Libro della Genesi, capitolo 28, versetto 15, nella prossima edizione, negli stessi giorni e al medesimo orario. Grazie del vostro ascolto.
Radio Nuova Trieste ha presentato La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!